Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. E anche voi vi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. Parola del Signore. Come dalla narrazione degli Atti degli Apostoli della prima lettura, si trovavano costoro nel cenacolo a pregare e ad attendere per celebrare la festa di Shavuot, cioè la festa delle settimane, insieme alla madre di Gesù. E mentre sono in preghiera, un vento scuote le porte e uno spirito si impossessa di loro e gli mette nelle condizioni di parlare le lingue che si conoscevano al tempo di questi fatti. Allora escono fuori insieme a Pietro e cominciano ad annunciare le opere di Dio, che tutte le popolazioni che si trovavano a Gerusalemme per celebrare questa festa di Shavuot sono meravigliate nell'ascoltare questo insegnamento comprensibile a tutti, come se si parlasse una lingua senza distinzioni e senza confini. Che cosa voleva dire tutto questo? Innanzitutto andiamo a guardare che festa era questa di Pentecoste. La festa delle settimane, la chiamano di Desce Vuoto, proprio delle settimane, e indicava le settimane trascorse, i 50 giorni trascorsi dalla Pasqua, cioè dall'uscita dall'Egitto. Era successo un fatto a quel tempo. Proprio 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto e il passaggio del mare, Mosè era salito sul monte Sinai e aveva ricevuto un insegnamento da Dio, quello che noi un po' banalmente chiamiamo i 10 comandamenti, ma che in realtà per l'ebraismo è tutto l'insegnamento, cioè la Torah, cioè tutto ciò che appartiene al Signore. Allora, un insegnamento, ma perché questo popolo aveva bisogno di un insegnamento da Dio? Certo, aveva da affrontare la prova del deserto, un tempo in cui riconoscersi come un popolo, di sapersi un popolo amato, eletto, amato da Dio, ma di conoscere anche la propria vocazione, portare luce a tutte le genti. E chi era questo popolo? Era un popolo che, secondo la narrazione della stessa Torah, aveva perduto il timore del Signore quando aveva costruito la torre di Babele, una possibilità di salire al cielo per derubare il pensiero di Dio, per raggiungere il cuore di Dio e strapparne i segreti, come sempre l'uomo tenterà di fare in tutte le epoche. La nostra addirittura celebra questa qualità come se fosse veramente una qualità. Strappare a Dio quello che Dio invece avrebbe voluto e vuole dare gratuitamente all'uomo, attraverso il lavoro della conoscenza e attraverso l'amore. Dunque, Babele cosa aveva prodotto? Una dispersione delle lingue, nessuno più si capiva più. Quanto più l'uomo cerca di arrivare a prendersi la sapienza senza timore, questa sapienza gli si rivolta contro e mette uomini contro uomini. L'idolatria della scienza o della ragione nel secolo XX, credo che ce l'abbiamo insegnato abbastanza bene. Accaparrarsi del segreto della vita vuol dire non amarsi più, non essere più in relazione, trovarsi in difficoltà e in attrito. Bene, allora un popolo che deve ricominciare a camminare con Dio scopre che questa sapienza viene da Dio, che non deve arraffarla, non deve rubarla, ma gli viene donata gratuitamente proprio quando ne ha bisogno. È così che questo popolo finalmente può entrare nella terra promessa. E poi i profeti, la storia, i giudici, tutto quello che riguarda un po' l'Antico Testamento, fino al tempo di Gesù, in cui ancora la situazione a Gerusalemme è una situazione di dispersione, di divisione. Ci sono due sommi sacerdoti, ci sono i romani, ci sono tante fazioni che litigano tra loro, che si contendono tra loro il primato. E Gesù arriva in questo stato, in questo momento in cui quasi quasi c'è un'idolatria manifesta in Israele. Questo è il momento in cui Gesù, in cui il Verbo di Dio, il sapere di Dio, tutto intero vuole consegnarsi agli uomini e li trova ancora indaffarati a stare a mettersi l'uno contro l'altro. Perché l'uomo creda a questo progetto, il Figlio di Dio non esita, dopo aver insegnato e mostrato grandemente la misericordia dell'Onnipotente, non disdegna di andare in croce. Ma quando sta per andarci, ecco che fa questo discorso ai suoi, ai più vicini, quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Sta dicendo loro: quando verrà il Consolatore, Egli, che io manderò dal Padre lo Spirito di verità, costui vi porterà alla verità tutta intera. E quale sarebbe stata la verità tutta intera? Guarda bene, se la verità sta troppo alta, la Torre di Babele cerca di andarsene a prendere. Quando Dio dona questa verità, gli uomini lo stesso non sempre ce la fanno a gestirla con rispetto e amore, ma si dividono tra loro. Ma quando questa verità che scende dal cielo muore per gli uomini si accorgono di aver bisogno di lei, di aver bisogno di ricercarla, desiderano averla sempre con sé. E allora Dio, Padre, che è buono, per questo motivo, quando la verità si consuma per amore degli uomini, egli, nella sua benignità, non la strappa dall'attesa dei suoi figli, ma la ridona in un modo pieno attraverso il suo Spirito. Questo Spirito, dice Gesù, quando verrà, convincerà il mondo. Compirà quello che io non ho lasciato a metà, certamente perché ho portato tutto fino alla croce, ma lo farà diventare vostro, quello che era solo mio e del Padre, la relazione mia e del Padre, cioè lo Spirito Santo, non sarà più appannaggio solamente nostro, ma sarà un dono per te, sarà una via per te per tornare al cielo a contemplare le cose di Dio. Si meravigliano questi uomini, parti, elamiti, abitanti del Ponto, della Mesopotamia, venivano da tutte le regioni, proseliti di Antiochia, dappertutto, per celebrare il Dio del cielo nel Tempio di Gerusalemme. Si meravigliano a sentire Pietro che parla nella loro lingua e annuncia le opere di Dio. Quali opere di Dio? Le stesse che noi celebriamo oggi, e cioè che il suo Figlio si è fatto carne, si è reso comprensibile, ci ha lasciato l'amore del Padre che pulsi dentro la sua Chiesa fino alla fine, finché tutti non saranno diventati una cosa sola, come lui e il Padre sono una cosa sola. E la Chiesa di che cosa si meraviglia oggi? Si meraviglia che attraverso lo Spirito questo dono che viene dal cielo può penetrare in questo mistero, perché è lo Spirito che ti ha chiamato e ti ha convocato fin qua per farti diventare un corpo solo, perché è lo Spirito che ti fa ascoltare una parola che tutti potete comprendere perché diventiate una sola coscienza, perché è lo Spirito che entra nel tuo cuore perché tu alla fine di questa omelia possa proferire il credo e possa fare le preghiere che poi che interpretano i bisogni di vostri e di quelli dei vostri cari e del mondo. Perché è lo Spirito che nel colmo di questa celebrazione scende sul pane e sul vino e li trasforma in corpo e sangue di Cristo. Lo stesso Spirito che donando il corpo di Cristo trasforma te nella sua realtà divina. Fa diventare te oggetto del suo amore divino. Trasferisce te nella sorte divina che egli condivide con il Figlio e lo Spirito. Ti dona su esse stesso, la sua vita, l'unica possibilità che tu hai per entrare nel suo regno infinito. E questo stesso Spirito desidera abitare per sempre con te come un fuoco divorante, che ha la capacità di distruggere il peccato, di osteggiare il male che così abbondantemente arriva fino alle nostre porte, che ci seduce in mille modi, che ci divide dentro e ci divide tra noi e con gli altri, quel male che ci costantemente ci suggerisce cose che non sono da Dio, quel male che sta tentando di costruire un impero sopra i nostri peccati, a causa dei nostri peccati, e non quelli che abbiamo fatto noi delle quattro, ma quel peccato che abbiamo della nostra mentalità occidentale, che ha distrutto tutto ciò che viene da Dio, che ha creduto di mantenere la cultura del cristianesimo, ma ne ha spogliato la forza vitale che lo Spirito gli aveva conferito. La coscienza dell'Europa, che adesso ha paura stupidamente, quella stessa Europa che non ha saputo vedere oltre le radici cristiane dell'arte, della musica, della filosofia e da quant'altro accidente ha pensato di celebrare, tranne che la presenza stessa del Figlio di Dio in mezzo a noi. Questo Spirito, tuttavia, come una brezza leggera, penetra come la sapienza della consapevolezza degli uomini e ne fa generazioni di adoratori nuovi, di testimoni nuovi, di annunziatori e di profeti e di uomini che si amano perché si perdonano e insegnano ad amare perché perdonano anche gli altri. Questo lo Spirito affida oggi come una forza potente alla tua debolezza, perché tu ne sia totalmente intriso, totalmente divorato e possa bruciare tu stesso per la vita del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre ti lodato.
Padre Santo e misericordioso, il vento impetuoso del tuo Spirito alza i frontali delle porte antiche e permette alla tua Chiesa di entrare al tuo cospetto, santa e immacolata, desiderosa di conoscere e praticare le tue leggi, grata per il compito che le hai affidato di salvare il mondo dalla morte e dal peccato, ansiosa di raggiungere definitivamente questa meta. Degnati, Padre Santo, che anche la nostra coscienza, così lassa, così lontana, si lasci risuscitare dal tuo Spirito, si rinnovi e prometta al tuo cospetto di servirti in questo tempo così delicato e difficile della storia. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Questo mondo vorrebbe che la tua Chiesa fosse divisa in tumulto continuo, in contraddizione all'interno e all'esterno, ma un principio di vita unificatore tu le hai donato. Il tuo stesso Spirito, che ha il potere di vivificare la fede di tutti i credenti e mostrare loro il volto del tuo Figlio, Padre Santo, questa Chiesa sappia affrontare i pericoli di questo tempo con coraggio fino al martirio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quegli uomini che abbiamo conosciuto senza speranza, lontani, dissuasi da molte cose, scandalizzati anche dal nostro operare. Se per causa nostra hanno perso la fiducia in te, permetti che possiamo espiare per loro. Donaci la facoltà di perdonare sempre e di chiedere perdono umilmente a tutti quelli a cui abbiamo fatto del male. Per questo ti preghiamo.
Amen.
Padre Santo e Misericordioso, che nella Pentecoste ha ridato agli Apostoli il coraggio di annunciare la morte e resurrezione del tuo Figlio, il mistero della nostra salvezza, anche dopo che si erano disgregati per paura, allontanati gli uni dagli altri, per timore della morte. Dona anche a noi il coraggio di annunziare le parole del Regno, opportunamente e inopportunamente, perché gli uomini si convertano. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, soprattutto per quelli che sono più ignari, più lontani, che forse occasionalmente bussano alle porte del tuo amore per conoscere i tuoi pensieri, per sapersi perdonati, per conoscersi amati, consolati, risollevati dal male. Colma le loro attese, visitali e salvali, mettili al riparo dalle cose cattive, dal male di questo tempo, da ogni maleficio e dalle insidie del maligno. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.